Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute, benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali. E allora oggi avremo due interventi molto interessanti. Il primo di Federico Monica, che è un esperto di analisi dei contesti urbani nell'Africa subsahariana, che ci parlerà di Freetown. Freetown è la capitale della Sierra Leone, paese fondato da alcuni filantropi inglesi nel 1789, e Freetown è nata in maniera un po' particolare, e l'Islam di Freetown, come tanti Islam dell'Africa subsahariana e non solo, che si sono, come dire, affollati, perché ormai c'è stato un trasferimento di popolazioni dalle aree extraurbane alle aree urbane. Le vecchie città coloniali non potevano chiaramente sostenere questo flusso, quindi si è creato una vera e propria altre città dell'Islam, che sono concepiti come sottoprodotti dell'urbanizzazione, ma invece forse per certi versi sono anche un modo per ripensare in maniera un po' diversa lo spazio urbano, e anche per riciclare dei materiali. C'è anche Adriano.
Sì, sono qua come ogni volta, e quindi, con gli ultimi grovigli di cavi che si intrecciano.
Siete vincolato dai cavi, dai telefoni. Vediamo se abbiamo piuttosto.
Dovremmo avere Federico.
Collegamento Federico. Pronto?
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao.
Perfetto. L'introduzione di Giacomo è perfetta. Potrete trovarla in un futuro libro di Federico proprio su Freetown, scritto in maniera molto gradevole, però vengono fuori un po' tutti questi aspetti e molti altri, anche tipo che gli inglesi continuano ad ammazzarsi tra loro, quindi l'avevano chiamata tomba dell'uomo bianco prima di chiamarla Freetown. Ebbene, abbiamo pensato però di chiamare Federico non solo perché ci interessava parlare della Sierra Leone in generale, ma perché nel quasi silenzio totale, proprio solo, credo Federico, ho visto solo l'articolo di Federico per Africa Rivista, quasi silenzio totale, c'è stata un mese fa, poco più di un mese, enorme insurrezione, proprio una protesta che ha portato a parecchi morti, perché le condizioni di vita erano ancora peggiorate rispetto al solito, e sono peggiorate, probabilmente si può far risalire, alla guerra in Ucraina. Poi successivamente, come se non bastasse, ci sono state anche delle inondazioni che hanno causato degli altri morti, però sono endemiche, fanno parte della storia della Sierra Leone, di Freetown, proprio per la sua costruzione, e Federico è un esperto in questo e può spiegarci persino nel dettaglio il perché ci sono questi eventi. Partirei però dalle proteste, se ti va bene.
Allora, innanzitutto c'è da dire che purtroppo la Sierra Leone ha un po' questa disgrazia di tornare ciclicamente alle cronache per dei fatti drammatici, e quindi se partiamo dalla guerra civile arriviamo poi all'epidemia di Ebola, al problema delle frane che creano anche dei disastri molto grossi, fino ad arrivare appunto a questo mese di agosto in cui sono state delle situazioni di scontro molto forti. Non sono state improvvise e inattese, nel senso che era già da alcuni mesi che c'erano proteste, soprattutto animate da quelle che erano le commercianti di strada di alcuni mercati della città. Proteste che riguardano soprattutto il caro prezzi. La Sierra Leone sta vivendo un'inflazione molto forte. A giugno l'inflazione ha superato il 25%, sfiorava il 30%, per cui sono iniziate proteste anche ad esempio dei medici o dei maestri, perché chiedevano un adeguamento anche dei salari, degli stipendi, salari e stipendi che non sempre, tra l'altro, vengono pagati con puntualità. Quindi una serie di problemi abbastanza forti. Ecco, tutta questa situazione economica molto molto fragile, che risente ancora del colpo che l'economia della Sierra Leone ha preso durante l'epidemia di Ebola e poi durante l'epoca del Covid, in piena ripresa è arrivato un altro stop, quindi un paese che fa fatica a risollevarsi, ecco che su questo è arrivata anche poi l'onda lunga di quelli che sono i rincari dei prezzi del gas, della benzina, delle materie prime dovute ai conflitti, prima tra tutto quello in Ucraina, e quindi alcune derrate alimentari come l'olio di palma ad esempio hanno quasi raddoppiato il prezzo, il riso è aumentato del 50%, quindi il malcontento è sfociato in proteste vere e proprie. E qui c'è stata un po' una incapacità forse del governo di riconoscere l'entità di queste proteste e l'entità di queste richieste, per cui il governo è intervenuto un po' con il pugno di ferro e quindi ha represso un po' le manifestazioni, incolpando l'opposizione, dicendo che voleva cavalcare questa protesta per fare una sorta di golpe, e quindi questo muro contro muro ha portato poi a degli scontri molto molto duri. Tuttora non è chiaro quante siano state le vittime, ma si ritiene almeno una trentina, una ventina è passata tra i manifestanti e una decina tra le forze dell'ordine.
Sì, poi la cosa particolare è che queste manifestazioni sono state indette, in fine conti, non da un'organizzazione politica, ma questa associazione The Grassroots Women of Salone, che sostanzialmente ha cominciato a mobilitarsi per attirare l'attenzione proprio sulle difficoltà economiche. Ma, come dire, l'adesione è stata così massiccia che forse ha superato anche le intenzioni di questa associazione. E la risposta, diciamo, del presidente, perché poi Julius Maada Bio è un militare, sostanzialmente un ex militare, è stata molto virulenta. Poi si è manifestata anche con il taglio, per esempio, con l'introduzione di internet e dei collegamenti con il web, quindi c'è stata proprio una volontà di isolare il paese dopo queste proteste.
Assolutamente, da molti è proprio indicato questo come uno dei problemi principali, cioè l'origine militare del presidente, che lo porta ad agire sia col pugno di ferro da un punto di vista della repressione, ma anche da un punto di vista della poca capacità di comunicare con il popolo, con le persone, con gli organismi della società civile. E quindi un piglio molto decisionista, diciamo, e spesso anche appunto molto militaresco. Oltre al blocco di internet, che è durato parecchio tempo e a singhiozzo si è protratto per vari giorni, è stato indetto il coprifuoco per vari giorni, e quindi si è creata veramente una situazione molto molto tesa. Poi fortunatamente si è un po' allentata questa tensione, e quindi al momento la situazione, a circa un mese da questi fatti, è di una calma apparente, diciamo, nel senso che non ci sono più state vere e proprie manifestazioni, anche se le radici dei problemi per cui si è manifestato non sono state ovviamente risolte, quindi siamo probabilmente in attesa che capiti qualcos'altro.
Senti, c'era un aspetto, per esempio, sempre della campagna elettorale di Bio, che era stato già al potere nel 96, poi aveva concesso il multipartitismo. E quando ha vinto la campagna elettorale lui si era, come dire, impegnato a rivedere le concessioni minerarie e i vantaggi fiscali che erano stati accordati alle compagnie straniere. Quindi, diciamo, aveva toccato con mano quello che è uno dei problemi fondamentali della Sierra Leone, cioè lo sfruttamento e la spoliazione delle proprie risorse, soprattutto dei diamanti. Suppongo che queste promesse siano rimaste tali.
Sì, diciamo che le varie promesse fatte in campagna elettorale da Bio hanno deluso gran parte della popolazione. Teniamo conto che si voterà fra un anno all'incirca, e quindi al momento è in corso la registrazione degli elettori, e quindi si inizia già a pensare a cosa succederà l'anno prossimo, e il rischio è che Bio non venga rieletto, nel senso che tutta l'onda di entusiasmo per la quale era stato votato, anche quella di cambiare ad esempio i rapporti con la Cina, che appoggiava fortemente il governo precedente, anzi era addirittura un caso più unico che raro, si era schierata apertamente con il governo uscente, che poi era stato sconfitto da Bio. Quindi tutte queste aspettative sono in parte rimaste sulla carta, sono state deluse, anche quella soprattutto di combattere la corruzione, perché l'altra grande promessa era quella dell'uomo forte che arriva ed è in grado, appunto da militare, di mettere ordine nella cosa pubblica.
Quello in Africa è ampiamente previsto. Invece c'era stata anche la promessa di permettere l'aborto alle donne della Sierra Leone. Anche questa è stata una promessa disattesa.
vero, è ancora in discussione questa cosa, però ci sono in realtà su questo ci sono state comunque dei passi in avanti. Ad esempio la Sierra Leone ha superato la pena di morte, ha abolito la pena di morte, anche questo un anno fa. Quindi comunque diciamo che qualche progresso, qualche cosa di positivo è stata fatta. Il problema economico è quello che aveva generato un po' l'onda di speranza che aveva portato all'elezione di questa figura, che appunto era ancora amata e ricordata per il ruolo che aveva avuto nella guerra civile, in realtà si è molto smorzata.
Io proporrei uno stacco musicale proprio di un gruppo musicale della Sierra Leone che si chiamano Refugee All Stars, che hanno una bella storia, perché poi loro erano un gruppo musicale che suonava all'interno di un campo profughi proprio durante la guerra civile, quella che è durata più di 10 anni, ha fatto quasi 100.000 morti, e lì sono stati scoperti casualmente da una troupe canadese che ha girato un documentario, e poi da lì insomma hanno cominciato ad avere un certo successo, hanno fatto vari dischi, e il brano che ti voglio proporre, che voglio proporre ai nostri ascoltatori, si chiama Mother in Law, dal loro album proprio Radio Salone.
Può sembrare che non sia Bastione di Orione, ma lo è. Era un esperimento questo di infilare anche della musica che avesse
sì,
attinenza.
Anche per alleggerire un po' insomma i nostri temi e far riposare le vostre orecchie.
Riprenderei a parlare appunto di Freetown e di Sierra Leone in generale, passando all'altra notizia grossa di questo agosto, che è stato appunto l'inondazione. Federico in particolare ci può spiegare anche per l'orografia della città, che immagino sia, da quello che ho letto, tutto su alture che piene di fango quando piove, che non riescono a contenersi, e non ci sono progetti che prevedano si possa evitare qualche episodio come questi, che sono ripetuti, frequenti, soprattutto in certi quartieri, se non sbaglio.
Certo, diciamo che appunto questa situazione è una situazione che tutti gli anni, nel periodo più intenso della stagione delle piogge, che cade proprio in questo periodo, da agosto, fra agosto e settembre, diciamo, sono i due mesi in cui si concentrano le piogge più forti. Purtroppo Freetown è una città che sorge in un luogo molto particolare, un promontorio molto scosceso che si affaccia sul mare, e è una città che non ha spazio per espandersi, e quindi le persone per costruire piano piano hanno sempre di più terrazzato alla belle meglio in maniera autonoma, senza pianificazione, queste colline, disboscandole, e questo ha esacerbato il problema.
Non ci sono gli alberi a contenere le frane.
Esattamente, non ci sono più gli alberi a contenere l'acqua, e in più aggiungiamo appunto sovraffollamento, cattiva gestione dei rifiuti, e quindi molto spesso ruscelli e altre cose con la pioggia si intasano e quindi facilmente straripano, e questo fa sì che ci sia veramente tutti gli ingredienti per dei disastri.
L'affollamento proviene da un'inurbazione esagerata dovuta a quali fenomeni?
Un po' come sta avvenendo in quasi tutte le città africane, c'è una corsa verso le città, una corsa verso le città che è iniziata senz'altro durante la guerra civile, quando la città era l'unico luogo presidiato dall'ONU, ad esempio, quindi anche se poi anche la città è stata saccheggiata e distrutta più volte, però si tendeva a fuggire lì. Poi dalle campagne la corsa verso le città è sempre molto sostenuta, ma ormai siamo a un livello per cui anche solo la crescita stessa della città, cioè parliamo di tassi di crescita del 3%, 4%, quindi anche solo la crescita normale della popolazione, i tassi di riproduzione della popolazione che vive in città, fa sì che ci sia un sovraffollamento e quindi un aumento costante della popolazione su una città che ha delle infrastrutture che sono obsolete, purtroppo sono fragilità che hanno radici lontane nel tempo e che sono difficili poi da sistemare e da inseguire, quindi con questa crescita continua di popolazione andare a recuperare anche quelle situazioni in cui mancano servizi essenziali, l'acqua, la rete fognaria e appunto i canali di scolo e le infrastrutture anche solo stradali, diventa sempre più complicato, e quindi questo fa sì che la città sia molto fragile, sia molto esposta ai problemi. Sta cercando di far fronte a queste cose, soprattutto il municipio di Freetown, il comune, ha attivato diverse iniziative. Purtroppo non è ancora sufficiente per scongiurare questi fatti.
La sindaca Yvonne Sawyer.
Sì, esatto, Yvonne Aki Sawyer, che è questa sindaca che è stata eletta 4 anni fa ormai e che ha veramente rivoluzionato da un certo punto di vista quello che è che era il comune di Freetown, che era un'istituzione abbastanza ferma, statica, e quindi ha iniziato veramente a proporre delle iniziative anche dal basso per pulire le strade, per mantenere i canali attivi, per fare proprio in modo che chiunque possa contribuire a lei stessa in prima persona. Va a dare il buon esempio e dirige tutte queste attività proprio per fare in modo che tutti possano prendersi cura un po' di più della città.
Di queste frane sono state veramente devastanti. Nel 2017 morirono più di 1100 persone nelle frane appunto di quegli anni. Ma esatto. Ti volevo chiedere una cosa. Diciamo che la Sierra Leone nasce in maniera un po' particolare rispetto agli altri stati africani, un po' assomiglia il suo percorso a quello della Liberia, quando decisero, insomma, soprattutto gli inglesi, a trasferire quelli che giravano per le strade di Londra senza lavoro né domicilio, che erano definiti Black Poors, che erano gli schiavi che erano liberati, decisero che bisognava dare un avvenire a questi poveri neri, come li chiamavano, e quindi alcuni abolizionisti, non so, come Granville Sharp, in maniera autonoma decisero appunto di trovare un posto dove portarli, dove farli vivere e farli amministrare da soli. E appunto i portoghesi avevano scoperto questa baia che era molto tranquilla, che avevano definito Sierra Leone, e da lì un po' è iniziata questa storia. Però proprio l'inizio di della nascita di questo paese, come dire, un tentativo da parte dei bianchi in qualche modo di spostare una visione disturbante nelle loro metropoli?
Sicuramente sì. Diciamo che stiamo parlando della fine del Settecento, quindi per l'epoca comunque questa visione di un paese libero in cui gli schiavi potessero essere liberi era comunque una visione estremamente lungimirante e sicuramente da ammirare. col senno del poi sicuramente il fatto che la corona britannica abbia appoggiato questo progetto investendoci anche parecchio denaro aveva comunque altri tipi di interessi. Il primo era sicuramente liberarsi di queste masse di persone che iniziavano a diventare molte nelle città e quindi spostarli lontano anche sfruttando un'immagine di attività filantropica poteva essere una buona soluzione e l'altra era quella poi di trarre un vantaggio anche economico, nel senso che poi in breve tempo quello che era uno stato sostanzialmente libero, tra virgolette, diventa poi a tutti gli effetti una colonia e quindi, anzi, Freetown diventerà poi la capitale, diciamo, dell'impero britannico nell'Africa occidentale, quindi diventerà il centro principale per diversi anni. Per cui un po' questa doppia ottica, anche se comunque, ripeto, vista l'epoca, parliamo di un'epoca in cui ancora la schiavitù era molto diffusa e quindi Freetown cresce anche grazie proprio alle navi che venivano intercettate, gli schiavi che erano già caricati su quelle navi venivano poi riportati indietro a Freetown e liberati, quindi è una città anche molto multietnica proprio per questo motivo, ci sono veramente discendenti di persone che arrivano da tutta la costa atlantica e qualcuno addirittura dal Mozambico o da altre zone.
Dicevi che c'erano degli interessi cinesi che persistono, questo poi lancerà il prossimo intervento. Ecco, cosa c'è che può attirare colonialismo sia occidentale sia cinese in Sierra Leone e quindi creare degli scontri tra leader che hanno dei riferimenti diversi, l'uno magari occidentale e l'altro invece cinese?
Beh, la Sierra Leone come vari paesi africani è un paese molto ricco di risorse, soprattutto minerarie. In particolare è noto come il paese dei diamanti, per cui anche il conflitto, la guerra civile degli anni 90, primi anni 2000 era nota come la guerra dei diamanti. Diamanti che non vengono estratti come in Sudafrica con delle miniere profonde, ma che si trovano semplicemente scavando e andando a poca profondità con un badile. Quindi è molto facile trovarli. Questo crea anche dei disastri ambientali notevoli, perché girare nella zona diamantifera è come essere sulla luna, nel senso che si trova in distese di buche piene d'acqua dove non c'è più vegetazione, non c'è più nulla, perché è stato tutto devastato per cercare questi diamanti. Più altri minerali, ferro, bauxite, rutilio, quindi vari prodotti, sì, esatto, anche in parte, non tanto come in altre zone come nel Congo, però anche in parte queste cose. I cinesi si sono inseriti in questo business del minerario. Diciamo che la parabola cinese è stata abbastanza particolare in Sierra Leone, nel senso che subito sono stati accolti con grande entusiasmo, poi si è rotto qualcosa per vari motivi. Ci sono stati diversi episodi di razzismo, ad esempio, di operai cinesi nei confronti di Sierra Leonesi, filmati anche coi telefoni, quindi quelle cose che girano diventano virali e in breve tempo insomma vanno a modificare un po' quella che è la percezione delle persone. Più altri aspetti, alcune donazioni, tra virgolette, alcune grandi opere che la Cina ha fatto per lo scorso governo, ad esempio l'autostrada che permette di raggiungere Freetown è stata appunto realizzata dai cinesi, però poi è stata messa come strada a pedaggio. Questo per le persone è stato un duro colpo, perché tutti i tassisti dovevano poi pagare il pedaggio,
quindi sarà deserta.
Tutto è aumentato anche il costo delle materie prime, perché comunque il trasporto subiva anche questa cosa. Deserta non proprio, perché si trattava, ora ci sono anche altre strade, però per un certo periodo si trattava praticamente dell'unica via di accesso alla città. Questo
per forza bisogna pagare per accedere alla città.
Esatto.
Senti, ti volevo chiedere una cosa, siamo diciamo in conclusione più o meno del nostro intervento. C'è una memoria della guerra civile, perché la guerra civile è stata veramente una guerra civile devastante, non solo dal punto di vista del saldo delle vite umane, ma anche delle fratture che hanno all'interno della società della Sierra Leone. Mi viene in mente quello che faceva il RUF per non far votare la gente, che tagliava le mani e chiedeva a questi poveri cristi se volevano polso o l'avambraccio, insomma una violenza inenarrabile in cui poi si è inserito anche Charles Taylor, forse della Liberia, in questo contesto in cui peraltro insomma una guerra alimentata anche dagli interessi delle multinazionali, degli sfruttatori dei diamanti. Insomma, tutto questo ha lasciato uno strascico nella memoria collettiva insomma di questo paese.
Sicuramente c'è una memoria dei corpi, sicuramente, nel senso che come giustamente dicevi, si vedono ancora gli amputati, si vedono ancora giovani o ormai non più giovani con l'incisione RUF sul petto, che significa che erano stati presi da bambini e obbligati a combattere, per cui la memoria c'è, e questa è stata anche risvegliata durante le giornate degli scontri, per cui dopo queste giornate di scontro la calma apparente di cui parlavo probabilmente è arrivata anche perché c'è stata un po' una sensazione di paura diffusa nel vedere certe scene che si pensava ormai superate. Dall'altra parte c'è una questione demografica che è molto interessante, cioè in Sierra Leone il 55% della popolazione ha meno di 18 anni, quindi significa che è nata la guerra era già finita. E questo significa che insomma le persone che ne hanno memoria diretta comunque sono una grande minoranza. Questo da un lato è un bene, nel senso che alcune situazioni, alcune tensioni latenti è più facile che vengano superate, dall'altro è importante anche che venga mantenuta una memoria, perché altrimenti il rischio è che si ripetano poi certe dinamiche.
Mi sembra che insomma abbiamo dato un quadro esauriente, un faro insomma su questa parte di Africa di cui si parla abbastanza raramente, a dire la verità. E quindi niente, aspettiamo il tuo libro, ci salutiamo e a risentirci a presto.
Molto volentieri.
Grazie,
ciao. Grazie mille, è stato un piacere.
Ciao.
Grazie.